Natale è ormai vicino. Ci inoltriamo nel tempo propizio dell'Avvento verso quell'evento che non è un fatto, ma la persona adorabile di Gesù, figlio di Dio incarnato. Egli è gioia, è la fonte della gioia. È venuto per riportarci la gioia, dirà nel discorso testamentario dell'ultima cena. Rimanete nel mio amore, questo io vi ho detto, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. La gioia è stata ben descritta da un padre della Chiesa della scuola agostiniana. Hoc verum gaudium est, amari et amare. L'autentica gioia, cioè, consiste nel sentirsi amati e nel sentirsi perciò stimolati ad amare. E quanto di più certo e fondato e duraturo è l'amore, tanto più profonda e radicata è la gioia. Questa domenica di Avvento era chiamata dagli antichi la domenica Gaudete, così infatti inizia l'introito della celebrazione. Citando le parole della lettera ai Filippesi, gioite sempre nel Signore, ve lo ripeto ancora, gioite. Il motivo? Il Signore è vicino. La sua vicinanza è il segno di un amore generoso e premuroso, del suo amore misericordioso e contagioso. La prima lettura della liturgia odierna è tratta dal profeta Isaia ed è un inno alla gioia. Si rallegri nel deserto e la terra arida, esulti e gioisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Si canti con gioia e con giubilo. Notiamo che Isaia parla a esuli sfiduciati e li esorta alla speranza nel Signore della misericordia, perché, continua, irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore, coraggio, non abbiate paura. Questo invito alla gioia e al coraggio è la nona sinfonia per quegli esuli e anche per noi, esuli di oggi, poiché siamo infatti esuli nella terra dello scoramento, del turbamento per il futuro incerto e oscuro, per noi del nord del mondo e soprattutto per i poveri più poveri, schiacciati nei loro bisogni primari. È vero, ma proprio per questo abbiamo bisogno di consegnarci all'amore misericordioso di quel Dio fatto uomo che conobbe anche lui l'esilio, la persecuzione, fin dalle prime battute della sua esistenza. È Cristo che rimane con noi secondo la sua promessa, fino alla fine della storia, che cammina a guidare l'umanità smarrita e oppressa, sfiduciata e rassegnata al traguardo della salvezza. Per questo compito c'è bisogno di una tanta forza da parte nostra che implica la pazienza. Notiamo bene che quando diciamo pazienza evangelicamente non intendiamo rassegnazione. La pazienza è una delle forme dell'amore. Dice il Signore nella prima lettera ai Corinzi, l'amore è paziente, cioè adattarsi ai tempi dell'altro, sperare sempre in lui. E qui ci illumina la seconda lettura di questa liturgia odierna. L'Apostolo Giacomo esorta ad essere pazienti. È interessante notare che il termine pazienza nel testo originale è macrotumia, che significa larghezza di cuore. Sì, il nostro cuore è elasticizzabile e come punto di riferimento ha il cuore misericordioso di Cristo. Giacomo, molto pratico, porta come esempio la speranza di attesa di quell'agricoltore che aspetta con pazienza il frutto della terra che viene dal seme gettato nel solco e nel silenzio attende le piogge di autunno e quelle di primavera. Indica come modelli di attesa e larghezza di cuore i profeti perseguitati, ma carichi di speranza, sempre nella vittoria del bene sul male. Se raccordiamo la prima lettura, l'inno alla gioia, con la seconda, potremmo dire: gioite voi specialmente che siete poveri e oppressi. Siate pazienti, siate larghi di cuore. Non siete soli. Il Signore è con voi sempre e con Lui c'è sempre la speranza. Nel Vangelo noi ritroviamo una domanda sempre attuale e sulla bocca di Giovanni Battista, ormai in carcere per il fatto ben noto della sua condanna del re Erode che aveva preso in moglie quella di suo fratello, si vede che aveva sentito dire da Gesù, che pure l'aveva indicato come l'agnello di Dio che prende su di sé il dolore e il peccato del mondo, non si comportava secondo quello che lui stesso e tutta l'opinione comune si aspettava. Si aspettava un Messia potente, un Messia sullo stile di Giovanni, dal linguaggio diretto, razza di vipere, con la minaccia pronta nei confronti dei peccatori. E invece Giovanni viene a sapere che Gesù si comporta da Messia con stile tutto diverso. Parla di misericordia, di perdono, di amore, di festa che si fa per il peccatore pentito. Insomma, inaugura un nuovo tempo, quello dell'amore misericordioso. Ai messaggeri di Giovanni Gesù risponde: andate e riferite ciò che voi udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la bella notizia. Ecco i segni chiari della provenienza inequivocabile di Gesù da parte di Dio. Così Giovanni può essere rassicurato in carcere e può convincersi che se quel Messia non risponde alle aspettative sue di uomo severo e sferzante, bensì portatore di misericordia, occorre allora convertirsi a lui. Non dunque un messianismo del timore, ma quello dell'amore. E Gesù conclude: beato colui che non si scandalizza di me. Vale a dire, beato colui che mi accetta, rifiutando le sue logiche messianiche che sono di impedimento. Questo vuol dire scandalo, inciampo, ostacolo. Una grande lezione anche per noi uomini di oggi, che ci fabbrichiamo un Dio secondo le nostre logiche, da quello della New Age a quello del Dio che avalla lo strapotere economico e politico, a quello del quotidiano permissivismo. Oggi anche i credenti sono tentati di modellare un Dio comodo, ritagliato sulla misura dei propri gusti e interessi. La regola principale è che Dio non si inventa, ma si rivela, e si è rivelato un Dio che sconcerta le nostre logiche. Questo sin dall'inizio. Un Dio che si incarna nel seno di una vergine, un Dio che nasce in una mangiatoia, un Dio che è perseguitato da bambino e deve andare esule in Egitto, un Dio che vive poi in un oscuro borgo della Galilea come garzone di bottega, un Dio che dopo 30 anni di vita nascosta esce in pubblico e come primo atto si mette in fila con i peccatori per ricevere il battesimo da Giovanni, che protesta dichiarandosi indegno di sciogliergli i calzari. Un Dio che è tentato nel deserto, un Dio che per iniziare il ministero chiama come suoi collaboratori non persone colte e autorevoli, ma poveri pescatori. Un Dio che deve affrontare ogni giorno i suoi avversari, che non tollerano ciò che dice e addirittura tentano di negare i prodigi che compie. Un Dio che viene condannato e finisce sul patibolo dell'infamia, la croce. Un Dio che muore tra due brigatisti del tempo. Un Dio che in quanto uomo sulla croce, straziato, grida la sua sensazione che prova dell'abbandono del Padre per il quale ha vissuto e si è fatto obbediente fino a morire in croce. La fede dunque è accettare un Dio diverso e convertirsi ogni giorno a questo Dio così rivelatosi, convertirsi nonostante le tante sirene contrarie. Convertirsi e rompere con i nostri idoli mentali relativi al Dio vivo e vero, e questo esige una purificazione quotidiana della nostra mentalità, spesso portatrice di caricature di Dio. Ricordiamo che un certo ateismo non è negazione di Dio, ma delle caricature con cui abbiamo presentato non di rado il nostro Dio, come ha sottolineato la Gaudium et Spes. Papa Francesco insiste molto sulla rivelazione di Dio tenerezza, amore misericordioso, che non significa affatto sdolcinato, tutt'altro. Dio è amore senza limiti, che attende da noi come sue creature, più ancora come figli adulti e maturi, una risposta responsabile d'amore concreto. E questo diventa, secondo le indicazioni di Gesù, che costituiranno la materia del nostro esame finale, dare da mangiare all'affamato, soccorrere il bisognoso, chinarsi sulle piaghe di chi soffre da solo e oggi è schiacciato nei suoi bisogni primari. L'amore verso Dio, Padre di tutti, che predilige però gli ultimi e i più miseri, si prova solo con il servizio a quelle masse sterminate che oggi aumentano su tutto il pianeta. La gioia, dunque, passa di qui, per il servizio agli ultimi. Madre Teresa insegna, ora tocca a ciascuno di noi. Allora il Natale sarà autentico e soprattutto il mondo sarà più umano, più degno della venuta della presenza permanente di Gesù, nostro adorato fratello Dio.